È una certa mi fa, mentre tua la tua la tua la tua tua
No, dai. Tu hai capito cosa vuol dire? No, niente.
No, non ce la fa.
Mentre tatuava.
Mentre tatuava. Eccoci.
Mentre tatuava. Non ci resta che
Cactus. Un programma pungente.
Ma molto bene, buongiorno caro Otto.
Buongiorno Nico e a tutti gli ascoltatori.
Ti sei pungiuto sul cactus.
Sì, è un programma molto pungente. Ma anche tu eri tra quelli che si sono detti non lavo l'auto perché poi piove.
Sì, avevo letto l'articolo che era uscito
che lunedì
anche
avrebbe piovuto
su rsinews.ch. Era uscita l'intervista alla collega della meteo, penso fosse Giada Rossi, che diceva occhio perché arriva la polvere del Sahara.
No, io ho detto non lavo l'auto che tanto piove. Sembra che abbia fatto la Parigi-Dakar, hai presente?
Io
ma cosa piove?
Sai che sono molto attento alla pulizia del lato, è un po' un mio feticcio, voglio che sia sempre pulita, splendente. Ieri quando arrivo al parcheggio,
ma è una roba terribile.
Ho visto una roba veramente brutta.
Ma è piovuto qui il Sahara, non lo so.
Sì,
insomma,
sì. Sì, sì,
Sahara, svegliati,
qua.
È primavera. Sahara. Dovrebbe piovere, secondo me, uno scroscio di sapone e poi uno scroscio di acqua che la lava.
Magari a Marsiglia funziona così.
Non lo so, non lo so. Comunque siamo rimasti fregati.
Siamo rimasti fregati.
E adesso, essendo un maniaco dell'auto, quanto aspetterai a lavarla?
Ma allora, in teoria, vedendo le previsioni, non dovrebbe più piovere. Per cui aspetterò il weekend e andrò sabato mattina.
Va bene.
E dai. Sarà per me un trauma salire in auto così sporca fino a venerdì, però faremo uno sforzo.
Oggi casting molto corposo.
Sentiamo.
Sai che di solito le troviamo sempre le figure del casting.
Vero.
Qualcuno che è stato invitato a un matrimonio. Sai che stanno già arrivando degli inviti a matrimoni che si celebreranno ad agosto,
la stagione è quella.
Stanno arrivando gli inviti.
Il periodo
per agosto.
È quello. Occhio.
E poi magari vi mettono il dress code pure da sé. Sì. Pensa ad agosto e ti devi vestire stile, non lo so.
Guarda, a me è capitato Everest. L'anno scorso, Everest. Quindi va bene così. Ci passiamo tutti, ci siamo passati tutti, Otto, non c'è nulla
di
da
sicuro
fare.
Sicuro troveremo qualcuno che è stato invitato a un matrimonio, poi 100%. Parleremo dei vari dress code da matrimonio.
Bello.
Qualcuno che usa il robot da cucina, tu ce l'hai?
No, ho quello che lava i pavimenti.
No, io avevo questo mito del robot da cucina che tu gli butti dentro tutti gli ingredienti
e fa le ricette.
E invece no, ho visto dei video, devi stargli abbastanza dietro.
Ma arriveremo a quel livello lì?
Ma non lo so, devi fare tutto tu ancora praticamente. Lui cosa fa? Cuoce e trita. Allora chiamarlo robot da cucina.
E ti facilita.
Però se qualcuno ha una esperienza migliore della mia, che ho avuto solo guardando un video, ce lo dica. Poi, questo è anche interessante, mi piacerebbe trovare qualcuno che per curiosità, per sapere, per conoscere le sue origini e sapere se eventualmente ha parenti sparsi per il mondo, ha fatto il test del DNA. Sai che adesso vanno abbastanza di moda quei kit che ti spediscono a casa?
Sì.
Prelevi un campione con un tampone in bocca,
esatto.
Non so, credo, lo spedisci e dopo un po' ti arriva la tua composizione genetica.
Bellissimo.
Cioè, che percentuale hai caucasica, percentuale amaragana, percentuale africana.
Esattamente.
Quindi, se siete stati invitati a un matrimonio, se usate un robot da cucina, se avete fatto un test del DNA, siamo qui per sentire i vostri bellissimi racconti.
079-873-8073, amici.
Magari scopriamo che siamo fratelli.
Pensa.
Il CEO è mio padre. Sembra una
dei tre. Li ho visti ieri.
Il CEO è mio padre.
Sono andato a vederli.
Ti sembrava?
Sembra un angelo caduto l'inizio, l'inizio.
Vero.
Però era Fiore di Valentino Vivace.
Non ci resta che il cactus pirata.
Bello. Cactus pirata, perché tu facevi il disco pirata.
Sì.
Quando lavoravi ancora
parzialmente ti ricordi?
Anni.
Ottavio, ormai non può piovere col sapone.
Sarebbe bello.
A meno che non continuiamo a inquinare il mondo così, si creano nuvole di mastrolino.
Ma no, solo uno scroscio.
La prossima volta, se sai che piove, metti il sapone sull'auto.
Beh,
se piove si lava.
Ma ha piovuto sabbia. È piovuta sabbia.
Cavolo, sì, questa è una bella idea, mettere il sapone sull'auto.
Bellissimo, eccezionale.
La userò.
Allora, torniamo al test del DNA. Qualcuno dice, se siamo tutti figli di Adamo ed Eva, siamo alle prese con l'incesto più grande della storia. Vabbè, quella è la mitologia biblica.
Sì, esatto.
Non tutto. Ad esempio, anche dopo il diluvio universale, rimasero Noè, sua moglie, Sam, Cam e Yaft, che erano i tre figli. Ecco. E poi? Da lì? Come ha fatto a generarsi tutta l'umanità? Da
lì qualcosa sarà successo.
Allora, test del DNA, dicevo, ti arriva un bel kit, tu prelevi un campione di saliva e lo rimandi. Dopo alcuni mesi ricevi la risposta.
Esattamente.
Uno di noi due l'ha fatto.
Sì.
Uno di noi due l'ha fatto e non sono io.
Non sei tu perché sono io. Sì, io l'ho fatto qualche anno fa, così preso dalla curiosità. Avevamo letto un articolo da qualche parte, io e mia moglie, e ci siamo detti, ciao che lo facciamo. E allora l'abbiamo fatto. Ti interessa sapere i miei risultati?
Mi interessa sapere se hai scoperto qualcosa che non sapevi.
Allora, la cosa interessante, appunto, come hai detto anche tu giustamente all'inizio, che grazie a questa cosa, se accetti di poter essere poi tracciabile, ti possono comunicare eventuali corrispondenze di DNA sparse per il mondo, in modo da venire a conoscenza di parenti che tu magari non sapevi di avere, che condividono il tuo stesso DNA. Io ne ho trovato una ragazza che condivide una parte di DNA, che se non sbaglio abitava in Brasile, verosimile, abita in Brasile, quindi ci può stare.
E ti ha chiamato?
No, non ci siamo contattati.
Ma a quanto risale la vostra generazione
molto,
fa?
Molto, molto, molto lontana. Ma lontanissima proprio. Però c'era una corrispondenza di DNA.
Sentiamo adesso la composizione del DNA di Nico.
Allora, io sono per il 57,4% iberico, per cui ci sta, essendo io metà portoghese.
Lo sapevi già,
ci
sì,
può stare.
Niente di nuovo.
La cosa sorprendente, la mia altra metà è italiana, perché la mia mamma è italiana. La cosa sorprendente è che io sono per l'8,8% balcanico,
sì,
7,5% ebreo ashkenazita,
dai,
e 6,5% italiano. Poi ho un po' di Nord Africa, un bel 1% nigeriano, del quale vado molto fiero, un po' di Medio Oriente, un po' di Asia, un po' dappertutto, insomma.
Africa abbiamo tutti qualcosa di...
Africa abbiamo tutti qualcosa.
Cosa, sì, avevi, un 8% Nord Africa?
10% Nord Africa, 1,1% Nigeria.
Sì.
Non male, eh?
Nigeria. Beh, sì, quelle sono le radici comuni, se vuoi.
Poi ti
chiedono, ma non hai paura che usino il tuo DNA per fare dei cloni di te?
Spero, così magari faccio fare alcune robe che io non voglio fare, le fa lui. A questo punto spero che stiano clonando qualcosa da qualche parte.
Fra l'altro, c'è chi scopre, ad esempio, sai che ci sono i donatori di seme?
Sì.
Puoi scoprire di avere 150 fratelli nel mondo, grazie
questa
al
sarebbe
test
interessante
del DNA. Comunque, mi ha incuriosito, prossimamente lo faccio anch'io.
Bravo.
E magari siamo cugini, non lo so.
Se non sbaglio, Costicchia, eh?
Costicchia?
Se non ricordo male, Costicchia.
No, sui 40.
Ah, ok, pensavo, allora no, allora niente.
Perché tu l'hai pagato tot, adesso ho visto che è scontato.
Ci sono i saldi.
È un terzo di quello che l'hai pagato tu.
Alle cari pulmul.
Ma dai, solo quello.
Sono domande solo quello. Ma certo, va bene così.
È solo quello. Non dice più. È un massacro, ragazzi. È un massacro. È tornato Steve dopo mesi. Ciao,
no!
Bentornato.
Ciao, buondì.
Ciao, Steve, ci sei mancato.
Dasi, torna in breve.
Grande, torna.
Domanda facile.
Sì.
Ma un elica lì, il DNA dal Pungiciap.
Sì?
Pulce anche quella.
Ah, ok, l'elica del DNA del cactus ha le spine, chiede lui. No,
probabilmente
ha le informazioni,
no.
Ha le informazioni che permettono al cactus di generare le spine. Senti che bella scoperta che hanno fatto col test del DNA. Senti qua.
La mia compagna ha fatto questo test, siccome è stata adottata, e ha scoperto varie origini, quelle che già conosceva confermate. Mentre il fratello, adottato ma completamente nell'altra famiglia, ha ritrovato la sorella e la madre in Brasile ed è andato a salutarli.
No, che spettacolo!
Una bella storia.
Sì, bello,
veramente.
Sì. Vedi?
Quindi,
allora,
può essere utile.
Direi che sono affidabili, perché io avevo anche dei dubbi. che magari ti prendono i soldi e ti generano dei risultati.
Ma allora,
a caso,
dipende a chi ti affidi. Sicuramente ci saranno queste cialtronate qua da qualche parte, ma ci sono anche questa. Ci era sembrata abbastanza affidabile, la più comune, quella che conoscono più o meno tutti, no? My Heritage.
Ma la tua cugina che ti ha scritto dal Brasile ti ha mandato una foto? Vi assomigliate?
No, non abbiamo preso contatto. Semplicemente la banca dati.
Ah, ok, automaticamente l'incrocia.
Esatto, l'incrocia e poi ti manda la mail. Se sei interessato, poi tu puoi chiedere di avanzare la richiesta di contatto o meno.
Dici, vuoi avere contatto con lei?
Esattamente. No, ti garantiscono comunque una discreta rottura di scatola.
Non discendi da Carlo Magno, non ti è uscita quella roba lì?
Potrebbe, non lo escludo.
No?
Non lo escludo, non escludo nulla.
Il caso più kafkiano di un test del DNA: negli Stati Uniti un uomo ha scoperto di avere un fratello. Ma chi era suo fratello?
Suo padre, no.
Quasi.
Sua sorella.
No, quasi.
Suo cugino.
Allora, sua madre aveva fatto la fecondazione artificiale.
Ok.
E il medico ha detto:
no,
uso il mio seme.
No, dai.
Invece è successo così.
No.
Quindi praticamente suo fratello era suo padre. Beh, è troppo complicato.
È molto complicato.
Però, come se non bastasse, il test del DNA esiste anche per gli animali.
Sì, ho fatto, indovina un po', ho fatto anche quello.
Anche quello al tuo pappagallo.
Sì, esatto.
No, dopo vediamo chi l'hai fatto.
Sì, 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 ho fatto.
Alla tartaruga.
Sono un grande esperto di test
di DNA. Alla tartaruga, al varano.
Al cagnoletto.
Al cane?
Al cane.
Cosa
Dopo. Leggo il messaggio di un nostro ascoltatore, caro Otto, che ci dice che se il test del DNA dovesse farlo Casolini, scoprirebbe di essere parente diretto di Napoleone per l'altezza.
Ah,
tra l'altro,
pensavo per l'ego.
Ma anche, soprattutto per l'ego, direi. Tra l'altro, poi alla fine, se vai ad analizzare, vai a informarti, non è che lui fosse poi così basso come.
Ma no, per l'epoca, anzi,
assolutamente.
Era nella media.
Altezza media.
È una leggenda metropolitana.
Allora, esatto, per parlare.
Mi stavo chiedendo. Anche tua moglie ha fatto il test?
Sì, lei era più. Allora, lei, siccome ha comunque origine balcanica, la zona è quella, diciamo che per lei era molto più affidabile. No, sì. Perché alla fine affidabile era più
circoscritto.
Esatto, circoscritto, solamente okay. A quell'area lì, balcanica e via.
Perché metti che marito e moglie fanno il test del DNA e scoprono di essere lontanamente
incubo.
Parenti.
Sì, fortunatamente abbiamo
si annulla il matrimonio, no?
È un massacro, ragazzi, un massacro.
Hai visto lì il caso di Brenna Siperco che ci ha scritto Graziella?
Stavo leggendo, sì.
Però non mi sembra così eclatante, no?
No, perché dici,
se sei nata da un donatore di seme, pensa quanti fratelli hai.
Assolutamente.
E lei, grazie al test del DNA, ha scoperto di avere 65 fratelli nel mondo.
Ma pensa che era, se per caso ti imbatti in uno di loro, magari ti puoi imbattere in uno di loro, non lo sai.
E te lo sposi.
Che roba
ho
brutta.
Ho scoperto che mio marito sia e mio fratello.
Ecco, sarebbe un'ottima trama.
C'è un vertical drama. Ma il tuo cane cos'è allora?
Allora, vuoi le analisi del mio cane?
Sui cani si fa per vedere gli incroci, no?
Esatto, ed è anche questo lo stesso metodo, ti danno un tamponcino che gli passi dentro il palato, nella
forma
bocca.
Di osso, così è più facile metterglielo in bocca.
Esatto. Poi anche lì dalle 4 alle 6 settimane per avere gli esiti del risultato, e anche qua ho le percentuali. Allora, il mio cagnolino, che è un bastardino, quindi è un mix di più razze, tante razze, è per il 39,4% Yag Terrier, che per chi conosce le razze, io sto dico nomi di razze, ma anche no, a me non hanno detto nulla. Ma Welsh Terrier, Alpenländische Dachsbrache. C'è un po' di Carlino anche, il famosissimo Carlino.
La coda c'è.
Ma la cosa che mi gasa tantissimo dover dire è che lui è per 8,3% cacciatore di alci svedese
no,
bianco.
No, bellissimo, è un eroe. Pensa che ridere se avessero invertito i test e ti arrivava a te la risposta del cane. Leggi quello come se fosse il tuo. Abbiamo analizzato il suo DNA, caro Nico.
Allora, sono per l'8% cacciatori di alci svedese bianco. Per un 5,9% mastino dei Pirenei.
Bellissimo.
5,5% Pomerania. Poteva andare peggio, ti dico la verità.
Grande. Pensa, tu fai il test del DNA, ti ricevi i risultati tipo i tuoi, che erano 40% Balcani,
sì.
65% Iberico, poi vedi 3% alieno.
Secondo me in quelli di Paolo Attivissimo
no, ma pensa
c'è.
Che roba ricevi che ti dice il 3% del DNA suo non è terrestre. Ma che bellissimo, se lo scopro ve lo dico. Ho messo solo nella barra di ricerca, è presente il completamento automatico,
sì.
Ho scritto fai il test del DNA e scopre che scopre che suo padre è sua madre, scopre che il suo fidanzato è suo fratello. Questo è successo. Scopre di essere figlio di se stesso.
Beh,
allora questa... bisogna anche stare attenti a fare il test.
Questo è un altro livello.
Fatelo se non avete paura di sorprese. Fra poco l'azienda, come dici tu.
L'azienda, è vero. Ieri non riuscivo a dire, c'è chi non riesce a dire mentre dita
tatuatello te.
E io non riesco a dire gli indizi dell'azienda. Ho capito la tecnica che usa Annalisa. Vuole fare la hit estiva mettendo come titolo una canzone estiva, però dice che non è una canzone estiva.
E quindi si diciamo sottrae alla critica di chi dice fai una canzone estiva.
Hai
capito? Eccezionale.
Ha fatto esattamente così.
Eccezionale. Ci scrive un ascoltatore che ha ricevuto la matita infinita perché ha vinto qualche settimana fa e conferma che è veramente infinita.
Sai, posso fare questa dichiarazione in diretta?
Sì.
Non l'ho mai neanche vista io.
No?
Non so neanche come si
chiama.
No,
dura.
Molto bene.
Nessuno ci ha scritto che usa il robot da cucina, cioè due hanno detto ce l'ho lì che prende polvere.
Ma anch'io non so se lo userei, ti dico la verità.
Però tu metti che gli butti dentro gli ingredienti e ti dai il piatto pronto.
Come Ritorno al futuro, idratano la pizza così.
Invece no, devi metterli dentro tutti separati. Ma a proposito di robot, veniamo al video del giorno.
Sì, è meraviglioso.
È questo il video del giorno.
È questo il video del giorno.
Lo state vedendo?
Sì, guardate.
Si vede, allora, all'inizio del video... che arriva dalla Polonia,
sì.
Si vede un branco di cinghiali che attraversa una piazza.
Sì.
C'è un problema anche lì di invasione di cinghiali.
Mi sa che è un po' dappertutto.
E chi li insegue per farli scappare? Lui. Un androide umanoide.
Sentite com'è che passo deciso.
È bellissimo, ma una scena da Black Mirror, se vuoi, no?
Sembro io che corro dopo essere uscito dalla piscina, sai, con l'infradito, che fai fatica.
Però tu l'hai visto il video?
Sì,
è abbastanza agile, se vuoi, no?
Molto!
Alla fine gli fa col braccio tipo, via, via!
Esatto!
Via, alza il braccio su, via, via!
Non si capisce se li manda a quel paese, se li saluta, se li insulta.
Praticamente per gestire questo problema dell'invasione dei cinghiali, a Varsavia hanno, si può dire, assunto, no? Assemblato.
Ma poi a me fa ridere che il robot aveva uno zaino in spalla. Perché?
Ma quella credo che sia la batteria, no?
Lo zaino?
No, non lo so.
Non lo so.
Bellissimo. Ci sono le auto che si fermano. Perché lui non ha il volto, ha solo un cerchio di luce.
Luminoso, esatto.
Poi pensa, uno torna a casa di notte e dice... Ho visto un robot che seguiva dei cinghiali e faceva scappare.
Esatto.
Mi buffa qua dentro, per favore.
Buffa, buffi, buffi. Tra l'altro, a proposito di robot da cucina, allora no, non la planetaria, perché credo che sia diversa da quello di cui stiamo parlando noi, perché quello che diciamo noi, butti dentro le robe e ti fa tutto.
In teoria, pensavo facesse tutto da solo, ma devi stargli dietro.
E io vedo la pubblicità in televisione di questo robot da cucina che dice che ha fino a 100.000 ricette all'interno, tra le quali scegliere, che dopo lui te le fa.
Ma non è vero.
Nella pubblicità dicono 100.000.
Ti fa anche la spesa?
Sarebbe bellissimo.
Bellissimo, però 100.000 ricette, ti dà la lista della spesa.
Secondo me il robot in Bologna con lo zaino era andato a fare la spesa per qualcuno.
Perché sì, tu scherzi, so chi dice non prendo questi robot qua di adesso perché aspetto il robot Android.
Ma certo, la versione
Android
premium.
Android da cucina.
Bellissimo.
Lo senti là che spignata.
C'è un bellissimo videogioco che i gamer all'ascolto sicuramente ricorderanno, si chiama Detroit Become Human.
Bellissimo, l'ho fatto.
Dove ci sono dei robot umanoidi che hanno fattezze umane proprio anche con la pelle e tutto, però di fatto sono robot al servizio dell'essere umano ed è bellissimo.
Però hanno anche dei sentimenti a un certo punto, sviluppano dei sentimenti.
Esattamente, poi lì succede un po' il patatrac, però secondo me, guarda che arriveremo nel 2047, arriveremo ad averli a casa, secondo me.
Grande Igi, lui è un genio, ci fa notare un paradosso.
Sentiamo.
Un paradosso logico.
Vai.
Non puoi mai dire che la matita infinita è veramente infinita. È bellissima questa cosa.
Vero,
no,
è vero.
Tu dici l'ho provata 6 anni e non finisce, ma non puoi dire
che
è infinita. Bellissimo,
esatto.
Questo paradosso logico. Ho conosciuto un paio di persone a cui è stato regalato questo robot da cucina. Hanno detto così così.
Ah, ok, vedi.
Ma
vedi?
Perché secondo me è l'attesa che come me ti aspetti che faccia tutto, invece no. Fa tanto, ma devi stargli dietro.
C'è il fenomeno della friggitrice ad aria, che prima era un must averla in tutte le cucine, adesso è un po' scemata la cosa. La
friggitrice ad aria è un forno.
È un forno, infatti.
Perché la chiami friggitrice?
Esattamente.
Pubblicità ingannevole.
Caro Tano.
Invitati ai matrimoni ne abbiamo? Ah sì, abbiamo un amico che è stato invitato a un matrimonio.
Ad agosto anche lui, se non sbaglio. Era
ad agosto. Non mi ricordo. Anche lui ad agosto? Tutti ad agosto si sposano?
Beh ragazzi, allora se ti sposi in estate... sono due filoni grossi. In estate la maggior parte si sposa ad agosto. C'è chi saggiamente lo fa tra maggio e giugno, che sono quelli un po' più intelligenti. Ma i top sono quelli che si sposano a settembre, come ho fatto io d'altronde.
Comunque a te ha fatto piacere ricevere quell'invito? O ti ha messo pressione?
Allora, nel mio caso particolare era l'anno scorso, mi ha fatto piacere perché era il matrimonio di mio cugino.
Ah, beh, certo.
Quindi vado anche molto volentieri a ritrovare anche tutti gli amici che non rivedevo da un po', per cui ci stava. Il discorso cambia quando l'invito arriva da degli amici con i quali non è che sei proprio magari così tanto amico.
Dei conoscenti, poco più che conoscenti.
E te tocca soprattutto se poi il matrimonio, oltre ad essere ad agosto, il tasto dolente è con dress code.
Il temibile dress code.
Mamma mia, lì veramente sono due così.
Ma dress code consiste in non puoi vestirti come la sposa.
Bravissimo.
Neanche tu, eh.
Allora ci sono, esatto, ci sono dei dress code più o meno arzigogolati, dipende dalla creatività, livello di creatività che hanno gli sposi.
Da quanto vogliono mettere in difficoltà gli invitati?
Nello specifico, io ti parlo nel caso che non è successo a me recentemente, ma noi abbiamo una chat con un gruppo di amici in cui ieri sera un nostro amico ha approfittato di noi per sfogarsi perché aveva ricevuto, tornando a casa dal lavoro, in bucalettere.
Aspetta, non che sentono quelli che...
No, è impossibile. No, okay. La partecipazione di nozze per appunto questo mese di agosto con dress code, però quello che alla fine ho provato a fargli capire ti è andata bene perché il dress code non è neanche così impegnativo, è colori pastello.
E già sarei in difficoltà.
Colori pastello sono sempre...
Che colore? Devi comprare gli abiti apposta.
Non lo so, però, io ho fatto scegliere a mia moglie per non sbagliarmi, perché anch'io non è che so le tonalità dei colori, ho fatto fare a lei, ma io ho un color verdino... verde pastello.
Ma perché uno dice voglio tutti gli invitati colore pastello? Perché dice se mi faccio il mazzo io per sposarmi, mi compro gli abiti e tutto, voglio che anche voi ci mettiate del vostro.
Esattamente. Quindi io per venire incontro al mio amico gli ho detto guarda, io abbiamo più o meno la stessa taglia, faccio io ce l'ho un abito color pastello, se vuoi ti...
Ma color pastello è un colore solo?
Sì.
Ah, che colore è? Io pensavo vari colori del pastello. No, giuro.
No, allora il mio è un vestito color verde, per esempio, quello che potrei prestargli.
Quindi
no?
Il pastello è verde?
Ma verde, sono rosa, penso, arancione, sono quei colori un po' non accesi.
Un po' sbiaditi, ho capito.
Un po' sbiaditi, esatto, un po' tenui, no?
Vogliono tutti gli invitati color pastello.
Tutti invitati color pastello.
Bellissimo.
E lì... magari la donna fa meno fatica, non lo so, l'uomo è più difficile che abbia un vestito con un completo color pastello.
Lo stai obbligando ad andare in un negozio di pastelli, di abiti, a comprare...
Esatto.
Come hai trovato anche una futura sposa che ha messo un sacco di regole al marito.
Sì, quella è clamorosa.
Tra poco,
Tra pochi, quella è veramente...
Cos'hai rischiato anche tu, vedi?
Lì...
Ti è andata bene.
Siamo oltre il reale quasi.
Ma pastello di che colore? No, serio?
Guarda che arrivano già foto di inviti a matrimoni,
sì.
Con tema, con dress code a tema.
Allora, se io avessi ricevuto questo invito che ha condiviso con noi un'ascoltatrice, era l'invito al suo matrimonio,
sì.
Sarei andato in crisi totale perché il tema era natura e colori pastello. Natura,
allora...
cosa vuol dire? Foglie di fico? No, natura e colori pastello.
Magari, ecco.
No, no, né la natura né i colori pastello.
Magari per le donne a questo punto un vestito lungo con dei fiori, delle robe del genere.
Bello.
Però anche per l'uomo può arrivare con la camicia hawaiana e margherita con i fiori.
Sì.
Certo.
Ok, ho capito.
Non so, credo,
Ci dicono i colori pastello sono quelli degli abiti vecchi e usurati. Quindi se avete degli abiti vecchi e usurati, sono color pastello.
Scemo io che ho speso un sacco di soldi per quel vestito, maledizione.
Ho visto un matrimonio a tema.
Sì?
Betazoidi.
Cos'è?
Betazoidi.
Ma cos'è?
In vita al matrimonio c'era scritto tema betazoidi.
Cosa sono pastiglie? Cosa sono betazoidi?
Anch'io pensavo. No, allora, è una popolazione del pianeta, diciamo dell'universo di Star Trek.
Ok, non conosco.
I betazoidi noti per sposarsi nudi.
Molto
cioè questi
bene.
Qua, i betazoidi, in Star Trek vengono dal pianeta Beta Z, sono una specie umanoide che ha proprio come caratteristica che i matrimoni sono tutti nudi. Quindi se vi invitano a un matrimonio a tema betazoidi risparmiate tantissimo sugli abiti.
È vero? Gli vengono incontro. Beh, uno dei più famosi che è diventato viralissimo negli ultimi tempi è un matrimonio che si è tenuto in Nuova Zelanda nelle location del Signore degli Anelli, tutti vestiti a tema. È arrivato Elijah Wood, no, che è l'attore che interpreta Frodo a sorpresa, e ha celebrato simbolicamente.
È la miseria.
Bellissimo.
Ma era amico degli sposi?
No, speso... no. Gliel'hanno... Beh, sa che se non mi ricordo male, qualcuno gli ha chiesto di fare questa piccola sorpresa e lui è andato.
Qui si stanno sfogando. Lascio anonimi perché non vorrei offendere gli invitati. Dice: lasciate perdere, sono invitato a un matrimonio a fine aprile in nero.
Ma come? Matrimonio in nero? No,
lo so.
Rientra tra le regole delle robe, esatto, che ti dicevo prima.
Anche la sposa, no?
Ma che matrimonio?
È tema, la suora.
Tema Tim Burton, allora.
Forse.
Vedi, poi esistono casi in cui magari una coppia di sposi impone, anzi impone, impone un dress code che però poi non passa, non viene bocciato dagli invitati.
E adesso non volevo dirlo, quelli che vogliono tutti gli invitati in nero, stavo per insinuare, perché gli sposi vogliono spiccare.
Esatto.
E confermano. Fra l'altro ci chiedono consiglio, meglio il primo abito che ci ha mandato.
Ah, mandato foto, dopo vado subito a vedere.
Siamo diventati dei consulenti per abiti da spose.
Le foto a Rosinelli.
Tema, bello il secondo, leggings e maglietta. A me piacerebbe fare un invito a nozze.
Sì.
Metti tema strufigli.
Beh, ci sta.
No, una roba che non vuol dire niente.
Lasci libero sfogo.
No, che non vuol dire niente.
Tutti, solo per mandare in paranoia la gente.
Esatto, gli invitati. Tu, ma hai capito qual è il tema del matrimonio? Che c'è una parola che non ha senso. C'è scritto forfelli, tema, cosa vuol dire?
Tema strufigli è bello, fa ridere. Allora, ne parliamo perché poi è diventata virale. Ho qua un post di una ragazza che sarebbe stata la damigella d'onore ad un matrimonio negli Stati Uniti, ovviamente, che, scioccata da questa cosa, ha condiviso la sua esperienza su un social network, su Reddit, chiedendo opinione al pubblico. Praticamente lei faceva parte di questo gruppo di damigelle d'onore che, per accettare di avere quel ruolo, hanno dovuto firmare un contratto con 37 regole da rispettare tassativamente per poter essere damigelle d'onore.
Sì, ma guarda che sono io damigella che ti sto facendo un favore.
Tra l'altro,
no,
ovviamente,
anche ordini.
Ma infatti, ovviamente non sto qui ad elencarvi tutte 37 le regole, ma ho selezionato le più divertenti tra le 37.
Ma le ha scritte la sposa?
La sposa.
La sposa regola per la damigella, vai.
Esatto. Una di queste era... Non prenderò, quindi io damigella d'onore, non prenderò più di 3 kg tra adesso, giorno della consegna dell'invito, al giorno del matrimonio.
Ma va.
Indosserò solo capelli neri o castano scuro. Le mesh possono essere accettate previa approvazione e colloquio.
Sì, ma cos'è? Le pagava tantissimo, spero.
No, zero. Sennò questa è la roba che fa ridere, questo.
Lo schiavismo.
Dovrò partecipare all'addio al nubilato, alle prove dell'abito e al matrimonio, ovviamente. L'unico caso in cui questo uno di questi impegni può essere saltato sarà in caso di morte, carcere o gravidanza oltre i 5 mesi o malattia, ma con certificato medico.
Ma che roba è, dai.
L'ultima, poi continuo dopo. Accetterò di indossare l'abito, quindi io damigella accetterò di indossare l'abito scelto per me dalla sposa, indipendentemente dalle mie opinioni, dal mio stile o dal colore.
Ma sono ancora amiche, scusa?
Lei no, per quello ha condiviso la roba sui social.
Fossi stato nelle damigelle, si mettevano d'accordo e avevano tutte vestite da sposa.
No!
Ma scusa, dai, è una bella vendetta.
Sarebbe stato meraviglioso.
Vi per vendetta.
Allora, stavo elencando questo regolamento che devono seguire le damigelle d'onore per partecipare a questo matrimonio negli Stati Uniti. Roba vera, perché tutta non è purtroppo una trovata del web. Questa damigella, indignata dalle eccessive richieste, si è sfogata sui social e ha trovato ovviamente grande appoggio, marea di critiche per la sposa in questione. Però il regolamento esiste, eravamo arrivati, ne avevo citate alcune, adesso arriva il bello 8.
C'è chi diventa maniacale a proposito del proprio matrimonio.
Sì, ci sono quelli
attenti. Questo è uno dei casi.
Assolutamente. decisissimamente sì. Questa mi ha fatto sorridere. Non rimarrò, quindi io, damigella d'onore, non rimarrò incinta di proposito prima del matrimonio. La gravidanza sotto i 5 mesi non sarà una scusa per non partecipare agli eventi nuziali.
Se non è di proposito va bene?
Esatto, è quella, la clausola è quella. C'è il cavillo. Poi, non consumerò più di 7 unità alcoliche durante il ricevimento, eccetto per l'addio al nubilato, per il quale non sarà previsto alcun limite.
Ah, va bene, almeno lì poteva.
Poi questi non morire. Non posso portare un accompagnatore al matrimonio, al ricevimento, senza l'approvazione e colloquio della sposa.
Ma cos'è, dai?
Non farò avance agli uomini presenti al corteo nuziale. Impegno a fare attività fisica per arrivare in ottima forma al ricevimento, con diversi allenamenti, programma di allenamenti settimanali consegnati alla sposa. E poi chiudiamo con questo che è eccezionale: fornirò alla sposa il mio normale programma settimanale entro 15 giorni dalla firma di questo contratto.
Ma secondo me si è sposata da sola questa, no?
Sai che alla fine...
Ma non puoi mettere queste regole.
Ma io sono impazzito.
Geniale come ha interpretato uno degli invitati della nostra amica. Il tema era pastello, colore, sì, pastello, sì. Lui era in un completo nero con in tasca i pastelli, vedi?
Ma cosa vuoi, cosa vuoi fare di eccezionale? Quante parolacce che dicono i giovani d'oggi.
Perché nelle canzoni possono e noi non possiamo.
È vero, no, domanda giusta.
Scusa.
Ma dai.
Noi non possiamo, loro sì.
Siate educati.
Allora.
Per Diana.
A proposito di androidi pastori, da guardia, anticinghiali.
Sì.
Andiamo un po' indietro nelle belle invenzioni di una volta. Ho trovato questa invenzione di cui non sapevo nulla, anche perché non è arrivata ai giorni nostri. Adesso vediamo perché. A merito di un certo americano Milton Reeves.
Aspetta, lo conosco lui.
Milton Reeves.
Mi dice qualcosa?
No, siamo nel 1911.
Allora no.
No, 1911 circolavano già delle auto negli Stati Uniti. Dall'inizio del Novecento iniziarono a circolare le prime auto. Il problema è che le strade non erano all'altezza, no? Erano piene di buche.
Giusto.
Non erano asfaltate. Gli pneumatici di una volta erano quello che erano, e quindi queste auto avevano un sacco di problemi alle ruote.
Ok.
Praticamente bucavano tantissimo, bucavano spessissimo, e questo Milton Reeves ha avuto un'intuizione geniale e ha creato The Octo Auto. Hai già capito cos'è? The Octo Auto.
The Octo Auto.
Un'auto a otto ruote. Così, esatto. Così il peso viene distribuito su più assi.
Ma molto bene.
E ogni ruota porta meno peso, quindi tenderà meno a bucarsi. Era una roba mostruosa. The Octo Auto era lunga 6 metri, 4 ruote anteriori sterzanti e 4 ruote posteriori. Sembra una locomotiva. Difficilissima da guidare, fra l'altro, perché non c'era il servosterzo e dovevi far curvare
con quattro volanti,
quattro ruote. Fu un fallimento totale, completamente fallita, anche perché costava come quattro auto normali.
E beh,
Octo Auto, molto più lunga, molto più complessa, definita una delle auto più brutte mai costruite. Però questo Milton Reeves non si arrese, dice: ah, The Octo Auto vi fa schifo? Creò The Sexto Auto.
Con sei
ruote.
Vabbè.
Anche quella completamente fallimentare come invenzione.
Però se ci pensi, perché le prime versioni di qualsiasi cosa sono gigantesche, enormi, e poi si impiccioliscono sempre
di più? Lì è la questione, credo, derivavano dalle carrozze dei cavalli, no?
Sì, è vero.
Quindi le prime carrozzerie, i primi telai, li mutuavano da lì e quindi rimanevano molto grandi. Era così una curiosità che ho trovato. Se non sapete stasera di cosa parlare a cena, avete degli ospiti, fra l'altro sai che è esistita un'auto a otto ruote?
Esatto.
Poi l'ospite non ci crede, fate vedere la foto, che se mi chiedete vi mando.
Esatto.
Scrivetemi 8888, vi mando la foto della bellissima otto auto. Sai che ci fu una Formula 1 a 6 ruote?
No, vabbè.
4 ruote sterzanti davanti.
Ma veramente?
Anche quella abbastanza fallimentare.
Ma non è morto nessuno?
No, non è morto nessuno, ma non ha avuto i vantaggi che prometteva.
Chissà come mai. Ah, ma allora la Formula 1 a 6 ruote è una cosa nota ai più, mi pare di capire.
Agli appassionati e a quelli che hanno una certa età.
Ma sanno anche il modello.
Perché era il 75 quando uscì questa Tyrrell a 6 ruote, Tyrrell P34. Qual era stata l'idea geniale? Ha detto: le ruote anteriori fanno molta resistenza aerodinamica perché sono alte.
Sì.
Invece di due ruote alte, facciamone quattro piccoline. che fanno meno resistenza obiettivamente se guardi solo l'aerodinamica, però essendo così piccole dovevano avere pneumatici speciali, avevano i freni molto vicini fra di loro perché erano vicine le ruote, quindi facevano fatica a raffreddarsi. Morale della favola, non rendeva quanto promesso.
Ok.
E fu, però tu hai visto, hai detto che è bella?
Sembra una micro machine.
No, è bella. Non è bella, bro.
Beh,
poi ci hanno provato.
Dai, ci hanno provato.
Ci hanno provato invece l'Otto Auto, l'hai vista?
L'Otto Auto, foto sì, beh, caratteristica.
Hanno scritto è bellissima, sì, sembra quasi un'auto di un re.
Guarda, farei fatica a parcheggiarla in garage, ti dico la verità. Fare un laterale con l'Otto Auto la vedo complicata.
Anche il cambio gomme con l'Otto Auto.
Vabbè, ci lasci lo stipendio intero.
Sono otto gomme. Comunque ho scoperto che ci sono tanti appassionati di Formula 1 e tanti che si ricordano di questa Tyrrell a sei ruote, che sembra un giocattolo.
Ma guarda, meglio questa che la versione attuale della Formula 1, dai.
Poi lì anche nei pit stop ci mettevi di più, perché dove cambiare sei gomme.
Serve una squadra da 35.
Meglio della Formula 1 di quest'anno, ti seguo. È vero, è vero.
Sì, buongiorno giovanotti, sono l'Albi.
Ciao Albi.
E ovviamente grande appassionato della vecchia Formula 1, diciamo fino alla morte di Enzo Ferrari, perché okay, la Formula 1 era Enzo Ferrari, tutto il resto si è visto che fine hanno fatto.
Ok.
La March ha fatto il prototipo a sei ruote, ma con quattro ruote dietro. Andatela a vedere, spettacolare. Un altro
bellissime
modo di pensare. Le sei ruote.
Hai visto la
non
foto?
Posso, ho
visto
la foto. Anziché davanti, dietro.
Abbastanza allora inguardabile.
Ciao Albi, grazie.
Allora, le quattro ruote davanti erano pensate per far meno attrito, quelle dietro per avere più trazione e meno scivolamento. Anche qui, credo, durò pochissimo questa March a sei ruote.
No, vabbè, ma eccezionale comunque. Vedi che bisogna comunque...
Avanti March.
Domani comunque si torna, puntuale,
si torna con una puntata speciale, perché
sì?
La puntata di domani andrà in onda solo domani.
Solo domani.
Poi se vuoi c'è il podcast, però come emissione
solo domani,
solo domani la puntata di domani,
perché non torna mai più. Non ci resta che
Cactus. A domani.
A domani, carotto.
A domani. American Dreamer limousine di 30 metri con 26 ruote.